Un grandissimo uomo mercato come Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno.
Adesso entrate nel vivo, mi sa, quindi ora vi tolgono anche il sonno anche la notte.
Non sono mai uscito.
È vero.
No, vabbè, il sonno ancora rimane, il sonno se lo toglieranno quelli che sono direttamente coinvolti nelle trattative, questo sì, perché alcune sono anche piuttosto complesse, sono guerre di posizione, situazioni
esatto.
di stallo.
Esatto.
Adesso è il periodo degli allenatori. Adesso bisogna mettere le caselle giuste al posto giusto.
E adesso ci facciamo un po' di ordine. Ti faccio prima, come si fa nelle migliori interrogazioni complesse, la domanda più leggera. La prima domanda leggera è questa: quanto
Mourinho va alla Roma?
Che dici? Mourinho sarà alla Roma? Allora, quanto ha inciso il fatto che nella passata stagione il mercato sia stato praticamente bypassato per vedere un mercato estremamente attivo proprio dal punto di vista degli allenatori quest'anno, in questa finestra di mercato, Luca?
Ma io credo che lo scorso anno alcune conferme, alcuni allenatori siano stati confermati sulle panchine, anche perché c'erano pochi giorni fra una stagione e l'altra.
Esatto.
E peraltro è stato fatto anche bene, perché quelli che hanno cambiato non hanno fatto benissimo, bisogna dire la verità. Hanno avuto delle difficoltà anche di inserimento, guarda Giampaolo, guarda Liverani, giusto per dire i primi due che mi vengono in mente.
Certo.
Mentre invece, Pirlo, chi ha avuto una continuità, diciamo che ha avuto un miglior approccio, da Conte in giù. Gasperini, Pioli, che è partito benissimo fino a scendere. Quindi alcuni di questi evidentemente erano stati trattenuti proprio perché hanno fatto comunque un buon lavoro, si era raggiunto un risultato e non era il caso di cambiare. Oggi secondo me assistiamo all'effetto opposto: tanti cambi, forse anche tanti che hanno voglia di cambiare non necessariamente devono cambiare, non necessariamente sono costretti a cambiare. Poi ogni storia ha una colorazione diversa, però obiettivamente vado a memoria, ma sinceramente si parlava tanto, no, delle Dolmino panchine, così tante, cioè sicure del prossimo anno ce ne sono poche.
Ah beh. E infatti io partirei proprio dal domino panchine e dalla notizia di ieri di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli. Risulta anche sì. A te che ormai Conceição è vicino alla firma?
Noi aspettiamo sinceramente delle conferme ulteriori. Intanto complimenti al Corriere dello Sport.
Ah beh, certo.
Perché
Antonio
Giordano, allenatore del Napoli tirato fuori dal cilindro. Bravo. Noi non abbiamo avuto modo, e questo è strano se vuoi, no? di confermare o smentire, quindi prendiamo per buono riguardo all'allenatore del Napoli.
Sento poco, non so se c'è un problema. Aspetta Luca, c'è un problema?
Adesso sì,
adesso risentiamo, vai.
Ti dicevo, sicuramente ci sono stati dei contatti anche con altri allenatori, vedi Allegri, vedi Spalletti, e con cui una Fonseca, con cui una chiacchierata De Laurentiis l'ha fatta. Bisognerà capire se la chiacchierata più approfondita veramente in gran segreto è questa con Cesao, che lo ha convinto e che quindi sarà il prossimo allenatore.
Io te la rigiro così, Luca, però proprio vai. Parlando di questo, può essere invece che il Napoli, come la Juventus per esempio, come forse anche il Milan, ma più Napoli e Juventus, che erano in bilico tra Champions League ed Europa League, avessero preparato due piani, uno in caso di Champions League e uno in caso di Europa League, e quello di Conceição era il piano in caso di Europa League, quindi con investimenti diversi rispetto a quello che avrebbe potuto portare, che so, l'arrivo di Allegri?
Ah certo, è possibile tutto, anzi le grandi società ragionano così, è giusto che ragionino così. Detto questo, io credo sinceramente, allora il Milan non aveva il piano B, il piano B del Milan era sempre Pioli. La Juventus secondo me non dipende soltanto, chiaramente la qualificazione in Champions, la vittoria della Coppa Italia hanno portato acqua al mulino di Pirlo, senza dubbio, perché poi bisogna essere onesti, Pirlo non ha fatto bene, perché non poteva far bene, ma nell'anno di ricostruzione della Juventus non potevi pretendere che Pirlo potesse fare meglio di così, meglio di così significa che vinceva il campionato.
Ma certo.
Perché risultati alla mano, Pirlo ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e si è qualificato in Champions League. Che cosa vuoi chiedere di più a un allenatore che non ha mai allenato? Sì, la Juve è il gruppo più forte, senza dubbio, in un anno particolare, senza preparazione, chiamato sulla panchina della prima squadra praticamente all'improvviso, gestendo anche delle situazioni difficili, fra cui il Covid, che sai quello che ti toglie e non sai quando te lo ridà, non sai chi ti toglie e non sai dove dovrai avere l'emergenza. Quindi è difficile per un allenatore esperto, figuriamoci per uno che esperienza ancora ne ha da fare. Quindi certo. Pirlo si è ripreso la sua focaccia. Adesso si dovrà riflettere se lo schema della Juve funziona o meno, però è evidente che un piano B ci doveva essere per forza. A prescindere da tutto, secondo me Allegri rappresenta ancora un'opzione valida a Pirlo, che non è sicuramente fuori, ma non è neanche certamente dentro, perché poi dopo le analisi bisogna farle fino in fondo. E quindi sicuramente ci sono delle responsabilità dell'allenatore, come ci saranno sicuramente delle responsabilità da parte della proprietà, così come da parte della dirigenza. Qui bisogna capire, alla Juventus devono capire in questi giorni, ma avranno già fatto, da che parte iniziare e con chi. Da lì capiremo anche, dei dirigenti, capiremo anche poi l'allenatore. Obiettivamente il Napoli poteva avere due piani, perché no, mi verrebbe da dirti. Mm. Detto questo, se rimanessimo al piano A e piano B, cioè Sergio Conte, Sao o Spalletti, possono essere validi sia in Europa League che in Champions League. Entrambi hanno giocato la Champions League alcuni anni, hanno fatto anche molto bene. Quindi potevano essere, anche se vogliamo chiamarli piani A o piani Champions invece che piani Europa League, avrebbero funzionato lo stesso.
Ma certo.
Secondo me Allegri era più
un sogno, possiamo chiamarlo?
Ma un sogno no, perché un contatto c'è stato, quindi era più un'ipotesi, diciamo, difficile da realizzare, no? Perché comunque c'è ancora il Real Madrid, c'è ancora la Juventus, Allegri prendeva comunque tempo, la Champions League credo che mancata del Napoli, credo che abbia messo fine al discorso di Allegri-Napoli, perlomeno da un punto di vista di appeal per l'allenatore toscano, poi sì. Magari... Juventus e Real Madrid non si affacciano, il Napoli litiga con Sergio Contesao e va da Allegri, mi pare complicato.
Però
Sergio Contesao è un ottimo allenatore.
Se arriverà la firma, cioè ormai è fatta, no? Cioè è lui, possiamo dire, l'allenatore del Napoli, non ci sono altri possibili colpi di scena in casa Napoli, è soltanto una questione.
Dire che non ci sono,
perciò te lo chiedo.
Secondo me sei eccessivamente entusiasta.
Luca, ti posso chiedere una cosa che va al di là proprio dell'aspetto tecnico? Però insomma, voi addetti ai lavori come noi avete anche rapporti poi con allenatori, giocatori, presidenti, eccetera. Ti è dispiaciuto il modo in cui è stato mandato via Gattuso?
È assolutamente inusuale. Non ha rubato nulla, anzi ha cercato di fare del suo meglio, non è andato in Champions League. Ora parlare di meriti o di demeriti quando c'è una classifica che parla diventa difficile. Noi abbiamo fatto un conto di quante volte le squadre sono state fuori dai primi 5 posti. Il Napoli è tra le 4 che si stavano contendendo il posto in Champions League, quella che c'era stata meno volte dopo l'Atalanta. Tu pensa che l'Atalanta era stata la squadra, pare che per 22 giornate su 38 non era stata fra le prime 4 posizioni. Il problema è che l'Atalanta nelle ultime 10 partite era sempre dentro. Il Napoli invece ha fatto su e giù insieme a Milan e Juventus.
Sì.
Quindi lì purtroppo dipende anche dal momento in cui ti trovi. Il Napoli sicuramente ha vissuto una stagione straordinaria, per il Covid, e quindi non ha avuto a disposizione tutti i giocatori. Io non parlerei mai di fallimento di Gattuso a Napoli. Il fatto che sia stato congedato con un tweet dopo 3 mesi di silenziatore, ma più che dispiacere a me, io credo che faccia un torto ai tifosi del Napoli.
Sono d'accordo.
Poi sono strategie del presidente, che per carità
ognuno sceglie la sua
strada. Abbiamo certo. Imparato a conoscere, impareremo a conoscere, ha sicuramente dei grandissimi meriti De Laurentiis.
Ma certo.
Il Napoli è rimasto lì, sempre qualificato alle competizioni europee, non so per quanti anni di seguito, ha i conti decisamente in ordine. Adesso probabilmente vivrà una fase in cui bisognerà contrarre un po' le spese.
È chiaro.
E qui torniamo al discorso piano B che dicevi tu.
Esatto. E a proposito di Gattuso, poi non ti dico quanti messaggi già stanno arrivando per Donnarumma, ma il piatto forte me lo conservo per il gran finale con te. A proposito di Gattuso, c'è una concreta possibilità che possa andare alla Lazio? E Inzaghi a quel punto che cosa potrebbe scegliere?
Gattuso a Lazio e Fiorentina. Inzaghi ha un incontro con il presidente Lotito, credo domani se non ricordo male, per chiarire definitivamente. Io vi ricordo che Inzaghi, prima che prendesse il Covid, il pomeriggio che è stata comunicata la positività di Inzaghi, doveva vedersi a Formello con Lotito per firmare il contratto. Io poi cosa sia successo fra loro due non lo so. Fatto sta che questo contratto Inzaghi non l'ha rinnovato. Quindi c'è la possibilità che si cambi la panchina alla Lazio, sì, c'è anche la possibilità attraverso questo famoso incontro, ormai si devono incontrare tutti a fine stagione, sì. Come se durante l'anno non si parlassero mai, no?
Sì, sì, infatti.
Forse l'unico che avrebbe bisogno di incontrarsi veramente è il discorso dell'Inter, perché Zhang è stato lontano, quindi un bel discorso a bocce ferme magari non è stato mai fatto. Ma comunque a bocce ferme è meglio parlare tutti quanti, quindi ci sarà anche questo incontro fra Inzaghi e Lotito, da lì uscirà se si prosegue insieme, allora Gattuso può andare a Firenze, se non si prosegue insieme Gattuso può andare alla Lazio, a quel punto Inzaghi potrebbe essere la mina vagante, perché va bene la Fiorentina che sta cercando l'allenatore, ma visto quello che sta succedendo in giro per l'Italia, ma mi verrebbe dirti per l'Europa, io ti dico che Inzaghi potrebbe essere davvero la carta di tra virgolette riserva, perché poi riserva non sarebbe, anche di grandi squadre.
Per esempio, se salgo un po' più a nord e penso a quello che è l'incontro che non promette per adesso bene tra Conte e Zhang, ci mettiamo anche l'Inter e Conte, soprattutto che futuro scrivi a lui per adesso?
Ma il futuro di Conte, allora, di pancia mi verrebbe da dirti che in questo momento c'è un po' di distanza. A livello filosofico, perché Conte ritiene che di aver accelerato il processo dell'Inter, che voleva vincere il campionato in 3 anni e vuole continuare a rendere vivo questo progetto che gli era stato prospettato quando ha deciso di firmare per l'Inter. Quindi una società che potesse primeggiare in Italia e anche in Europa. Questo progetto chiaramente deve essere invece visto da parte dell'Inter per via della pandemia. Quindi le difficoltà economiche che l'Inter, come Suning, ha trovato non inducono un atteggiamento di grandissima forza sul mercato, di grandissima forza dominante in Italia o in Europa. Questo non toglie, oltre i grandi meriti che ha avuto Conte, che l'Inter rimane una buona squadra, un'ottima squadra. Quindi qualora, secondo questa, quello che lascia filtrare la società, anche dovesse rimanere così, anche si dovesse intervenire vendendo qualche pezzo, magari non quelli centrali chiaramente, l'Inter sarebbe competitiva, a prescindere, per la vittoria del campionato, per arrivare a prendere la seconda stella, per fare un cammino più importante in Europa. E il problema è mettere nero su bianco queste robe qua, perché se da parte dell'Inter non ci sarà quello che Conte chiama un ritorno all'origine, ovvero a quel patto che era stato siglato non a Villa Bellini, ma quando è stato firmato il contratto in nerazzurro, cioè di primeggiare, lui non vorrebbe rimanere, nel senso non se la sente di fare l'allenatore di una squadra che in questo momento navigherebbe a metà strada fra la gloria e le difficoltà. Però il momento di difficoltà, no, la società dice non è che siamo solo in difficoltà, sono un po' tutti in difficoltà, quindi è un minimo comune denominatore. Capisci che non sono le migliori condizioni per iniziare una chiacchierata, ma se non ci fosse questa visione diversa non ci sarebbe neanche chiacchierata da fare.
È chiaro, no? È chiaro.
Quindi oggi come oggi le due posizioni sembrano anche contrapposte, se vuoi, perché ognuna di loro può avere delle ragioni più o meno fondate e più o meno rigide. Poi dipende da quanto principio ci si mette dentro, perché tu lo sai che con le questioni di principio poi si sovvertono anche pronostici.
Beh, Conte lasciò la Juventus per una questione forse di principio, no? Nel pieno di un'estate, quindi insomma, occhio.
Nel pieno di un'estate disse che la famosa frase, che poi gli verrà sempre addosso, del ristorante di 10 euro, 100 euro, e quell'anno lì poi Allegri con la squadra che aveva lui arriva in finale di Champions.
Sì, no, questo ti fa capire che ci sono tante variabili di cui tenere conto.
Ma c'è, ma certo.
Restando al nord, però ci spostiamo in casa Juventus, mi sembra abbastanza chiaro, abbiamo già accennato su Pirlo, c'è un audio peraltro su Pirlo, adesso lo sentiamo, poi dopo ci concentriamo invece sul futuro di Donnarumma. Sembra abbastanza chiaro che tutto dipenda molto anche da quello che succederà giovedì nella riunione Exor, dalla quale verranno fuori anche un po', credo, i nuovi asset societari della Juventus e da lì poi tutto il resto.
Beh, io mi auguro che all'assemblea Exor ci si arrivi, tra virgolette, preparati, nel senso che chi parteciperà a questa assemblea, ovvero gli azionisti della controllante della Juventus, sappiano già che cosa è necessario fare, no? E quindi speriamo, se siamo bravi, fortunati, prima. Di sicuro ora c'è una grande tripla anche qua, come abbiamo detto prima. Intanto bisogna vedere chi rimane.
Sì.
Dopo che si capisce chi rimane, si può anche cercare di capire chi arriverà o chi resterà ad allenare. Per farla in maniera molto cruda, molto brutale e molto breve, se dovesse andare via Paratici, ci potrebbe essere lo spazio per Allegri, altrimenti potrebbe esserci la possibilità che rimanga Pirlo, oppure perché no, una situazione che viene da fuori che in questo momento non stiamo prendendo in considerazione.
Che potrebbe
Ma la
essere
stessa,
Zidane.
ma non lo so, il famoso Zidane oppure Simone Inzaghi, per dire, no?
Sì.
Abbiamo detto prima, andiamo da due range diversi anche di ingaggio, no?
Certo.
Poi dipenderà anche da quanto potere, perché io a questo punto non credo che Agnelli non sia più il punto di riferimento della Juventus, anche se obiettivamente quest'anno, almeno a livello di immagine, la Juventus dei danni li ha subiti. Magari però cambiano delle figure dirigenziali importanti, al di là della direzione sportiva o meno, e quindi anche lì bisognerà capire se eventualmente dovessero entrare queste persone, quanto saranno influenti nell'organo di direzione della società. Perché la Juventus non è una brutta squadra, è sicuramente una squadra che deve ricomporsi, che probabilmente è arrivata a di ciclo, che deve rimettere in piedi un po' le situazioni, deve capire quello che è successo bene, non deve però, come dire, fare l'errore di dire tutta responsabilità della guida tecnica e
Certo,
finisce tutto lì, perché
certo.
altrimenti si va incontro di nuovo a un campionato di grande sofferenza come quello che i tifosi juventini hanno appena vissuto.
E arriviamo anche a qualche audio, nel frattempo poi al punto Donnarumma. Sentiamo questi audio intanto che sono arrivati uno dietro l'altro e poi introduciamo l'argomento Donnarumma. Vai, Giorgio.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. E nel discorso che sento state facendo di Pirlo, visto che voi siete persone all'interno dell'ambiente, vi domando una questione che irrisolta vorrei dire. Allora, si dice da un lato che Pirlo comunque ha ottenuto già degli ottimi risultati per quello che è stato e aveva perché una rosa comunque importante. Allora, la domanda è questa, cioè la qualità di Pirlo è anche determinata da quella che era la qualità della rosa che aveva. Si dice la Juve aveva forse la rosa più forte. Da altri sento dire che le rose più forti sarebbero state Inter, Atalanta, Napoli, forse addirittura anche la Lazio. Cioè, dove sta la verità? Perché in base al valore della rosa è più facile poter dare un giudizio su Pirlo.
Luca.
L'abbiamo appena detto, il valore
Sì.
della rosa di Pirlo, se non era da prima, era da secondo posto. Quello che ha fatto la differenza rispetto a Conte è il gap di esperienza.
Sì.
Lo scorso anno la Juventus ha fatto 82 punti, 5 in più rispetto a quest'anno. L'anno scorso allenava la Juventus uno che alla Juventus non c'era mai stato, ma uno che allenava da una vita.
Certo. Allora,
Quest'anno è andata la Juventus uno che non c'è mai stato e che non aveva mai
mai
allenato.
allenato
Un gap bisogna darglielo. È
e
stata comunque una delusione non aver avuto la possibilità di competere per il titolo, perché questo è stato il problema della Juventus quest'anno. Aver rischiato di essere fuori dalla Champions, perché poi le altre sono arrivate a distanza di un punto o di differenza reti una dall'altra, ok? Il
certo.
problema è non essere mai stati in competizione per vincere il campionato. Questo è sicuramente il peccato originale di Pirlo. Dopodiché, ribadisco quello che abbiamo detto prima. Pirlo, secondo me, molto di più era difficile che potesse farlo.
Sì, ma insomma, poi veniva messo, doveva essere messo in conto tra le tante cose anche il fatto, certo, che tu scegli un allenatore che non è mai allenato e non ha potuto fare neanche, certo, il precampionato. Vabbè, quindi, certo, anche lì, insomma, qualche difficoltà l'ha avuta. Allora, su Donnarumma ti chiedono intanto che sono gli scenari che si possono aprire dopo che il Milan ha acquistato Maignan, praticamente, o meglio, se ci saranno le visite, eccetera, l'affare verrà probabilmente portato in porto già oggi. Questo è un segnale che il Milan rinuncia ad aspettare Donnarumma? Donnarumma che, certo, fa?
Donnarumma rimane senza squadra, a meno che non abbia firmato, e non credo, o qualche altro club nel frattempo.
Più estero o più Italia?
Ma io penso che Donnarumma oggi non abbia firmato nulla, poi magari mi sbaglio io. Se devo pensare a un futuro di Donnarumma, lo devo pensare fuori dall'Italia, perché in Italia non vedo tante società pronte a promettergli più di quello che il Milan gli aveva offerto, ovvero 8 circa milioni di euro netti a stagione per i prossimi anni. È un segnale molto forte che il Milan ha dato, intanto a Donnarumma, perché gli ha offerto fino a ieri questo contratto di cui vi ho appena detto, e Donnarumma non ha mai dato risposta. E dico a Donnarumma e non a Raiola, perché è Donnarumma che, a mio avviso, avrebbe dovuto in qualche modo capire qual era il problema nella trattativa, e se lui fosse voluto rimanere a Milano, al Milan, lo avrebbe dovuto pretendere, perché è giusto che il procuratore cerchi di fare gli interessi del proprio assistito nel miglior modo possibile, secondo le strategie che ritiene più utile utilizzare. Poi però la volontà del ragazzo, che abbiamo sempre saputo essere quella di rimanere a Milano, oggi è stata disattesa. E oggi Donnarumma non sarà il portiere del Milan, e secondo me non lo sarà neanche domani. Il Milan ha fatto una scelta, ha detto ti aspetto fino a fine campionato, poi non poteva più aspettare, perché altrimenti questo ragazzo francese, che ha appena vinto il campionato con Lille, il giorno dopo che ha vinto il campionato con Lille è venuto a fare le visite mediche, pensate quanta voglia di Milan che ha, non lo avrebbero preso più, perché c'era concorrenza su di lui, fra cui anche la Roma. Quindi l'out out del Milan c'era, forse si pensava che si potesse bleffare. Il Milan sicuramente ha dato un segnale molto forte a questo mercato, in cui andare a parametro zero non conviene più, perché la pandemia ha riscritto un po' le regole non scritte di questo mercato, del mercato in generale. Sicuramente perde un capitale, perché non avere in rosa Donnarumma oggi, che potenzialmente è il miglior portiere del mondo, è un disvalore.
Sì.
Però il ragionamento che evidentemente ha fatto Elliot insieme a Gazzidis, Maldini e Massara è: meglio non sottostare a questo tipo di rinnovi piuttosto che avere un valore in casa. E quindi il valore ce l'ho lo stesso, perché Maignan è un buonissimo portiere, non sarà bravo come Donnarumma, ma non mi costerà mai quanto Donnarumma. Adesso vediamo Donnarumma dove va. Cioè, è un po' ad oggi, fino a che Donnarumma non trova la squadra che vuole lui, alle cifre che vuole lui, ha perso Donnarumma.
Luca, tu escludi totalmente la possibilità che la Juventus, che ha un obbligo di fare, credo, poi me lo devi dire tu, almeno un centinaio di milioni di plusvalenze, tra questi c'ha come giocatore Szczęsny, con il quale può fare plusvalenza, possa prendere in considerazione l'ipotesi, dopo la partenza di Buffon, di far partire anche Szczęsny facendo plusvalenza e poi mettere sotto contratto Donnarumma, al limite far ritornare a casa Perin e costituire una sorta di coppia portieri da nazionale?
Io non escludo niente. Oggi Donnarumma è un portiere libero, può firmare con chi vuole, bisogna vedere le cifre. A questo punto la domanda oggi da farsi è: Donnarumma, se gli propongono un contratto da 6 milioni di euro alla Juventus, sì, o al Paris Saint-Germain, lo accetta o no? Perché al Milan non ha accettato da 8, alla Juventus o al Paris Saint-Germain lo accetta da 6? Oppure aspetta che qualcuno gli dia 8 o 9, visto che 8 non li ha accettati, certo. 8.1. Questa è la domanda. Se poi la Juventus avesse la possibilità di prendere Donnarumma, chiaramente non prendiamo in considerazione l'Inter oggi, perché chiaramente, essendo stato legato così tanto al Milan, diventa difficile capire se l'Inter possa prenderlo o meno, no? Ma nel mercato non poniamo limiti. bisogna trovare una squadra a Chelsea e non è facile. Una squadra al giusto prezzo, Chelsea non guadagna poco, guadagna credo intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione. Non sono tante le squadre
che hanno bisogno di un portiere.
Perché se io oggi ho bisogno di un portiere, vado da Donnarumma.
Certo, che lo prendo a zero e oddio, ma pago la commissione a Raiola, pago un ingaggio, però mi prendo un portiere.
Io intanto gli dico a Donnarumma: scusa, mi vuoi venire da me? Sono il Real Madrid, sono il Paris Saint Germain, sono l'Arsenal, sono il Tottenham. Ti do 6-7 milioni di euro netti a stagione, questo è il contratto. Firmi o no? Se no prendo un altro. E magari non è Chesney, magari è un altro.
Beh, sì.
Adesso diventa il mercato dei portieri, non è un mercato. C'è una variabile impazzita dentro clamorosa.
Certo.
Di assoluto prestigio. Quindi, per carità, io non escludo nulla. Si è parlato tanto di Donnarumma Juve. Addirittura qualche genio voleva che non giocasse contro la Juventus perché aveva paura che avesse già firmato. Il Milan giustamente l'ha fatto giocare. Per di più, il Milan ha dimostrato ancora di più di voler rompere qualche tipo di meccanismo a livello di mentalità. Tornata decisiva, un giocatore, perché immagino che loro lo sapessero che ieri sera sarebbe arrivato Magnan, che era a scadenza del contratto e a cui loro non avrebbero rinnovato il contratto. Donnarumma ha giocato sia con la Juve che con l'Atalanta a scadenza contratto e mi sembra che abbia giocato delle grandissime partite.
Sì, sì, assolutamente. Luca, nel saluto che ti faccio, c'è proprio un messaggio che è arrivato last minute da un ascoltatore che ti chiede direttamente per Luca Marchetti: Locatelli va o non va la Juventus?
Per me è un'opportunità, non c'è solo la Juventus, ci vogliono tanti soldi. Il problema di quest'estate sarà reperire i soldi per andare a fare questo tipo di colpi.
Sì.
Perché vedo più scambi piuttosto che acquisizioni. Oppure acquisizioni con delle formule particolari, tipo Chiesa-Juventus la scorsa estate. Solo che oggi la Juventus non ha giocatori che il Sassuolo può prendersi dentro, perché gli ingaggi che paga la Juventus sono il doppio, se non il triplo, di quelli che paga il Sassuolo.
Allora, tanto altre domande ragazzi non facciamo in tempo, abbiamo già sforato, quindi non mi resta che salutare e ringraziare Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, a martedì prossimo.
Ciao a tutti.